Bene, siamo tornati nuovamente in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Picchiari e Cinzia Sant'Angeli che vi accompagnano come sempre fino alle ore 17 con voi. Adesso arrivano tanti altri ospiti, cambiamo argomento, lasciamo quello di cui abbiamo trattato fino adesso, poi ritorneremo, una parentesi sulla Fiorentina con chi la segue molto da vicino. Vorremmo anche capire come cambierà dal punto di vista tattico, quali potrebbero essere le eventuali mosse, si parla anche di qualcosa relativo al mercato, ma ci torniamo più avanti perché adesso è il momento di aprire un po' di finestre sulla Roma, sul Napoli, che come vi avevamo anticipato.
Diamo il benvenuto a mister Gianni Di Marzio.
Oh, ciao misterone, mister. Eccolo.
Buon pomeriggio, grazie. Ciao Cinzia, ciao Marco.
Ciao Gianni, come stai?
Bene, molto bene. Certo, siamo prigionieri in casa per il momento.
Lo so.
Che le cose possono migliorare al più presto, dai.
Gianni, ti posso chiedere proprio mentre andiamo a presentare gli altri ospiti, a chi dedicheresti oggi così in apertura con noi un pensiero? Ce l'hai? Una dedica libera di Gianni Di Marzio? A chi? A una, non so, una squadra, un giocatore, un allenatore oppure qualche altra cosa, vai.
Ma con noi?
Sì, quello che vuoi adesso.
Sento un po' la mancanza di Cagni, per la verità, che le cose... Come le pensa?
Ah, vorresti stare con Cagni? La prossima volta lo chiamiamo, dai, vabbè, così facciamo, fate una bella chiacchierata di calcio, dai.
Tra mister,
che poi c'ho un'idea, nei prossimi giorni con Cinzia stiamo mettendo un'idea che riguarda voi allenatori, poi ne parliamo, dai. Oggi però vi interpello su altro, dai.
Diamo il benvenuto a Bruno Giordano.
Ciao Bruno.
Ciao, buon pomeriggio, ciao Cinzia, ciao Marco, ciao mister, buona giornata.
Ciao Bruno.
Bruno, c'hai una dedica tu al volo? In apertura, così?
Ma in questo momento, non so, il mio pensiero, non lo so, di quello che può essere, non so, qui su Roma abbiamo la mancanza in questo momento di Gigi Proietti, è stato un personaggio straordinario, ecco. Andrei più sulle persone che purtroppo non ci sono, perché poi nel nostro mondo ci si incontra spesso e volentieri, insomma, no?
Certo. Allora andiamo, c'è anche un altro amico che si unisce a noi, vai.
Dazon, Ricky Buscaglia.
Dazon, ciao Ricky.
Ciao, ma come migliora questa pronuncia tutte le volte, ogni giorno che passa, mamma mia, accidenti, come state?
Bene, tu come stai Ricky?
Tutto bene.
Bene. Senti Ricky, voglio partire da te e poi sento Gianni Di Marzio e Bruno Giordano. Tu questo fine settimana hai raccontato la Roma per DAZN, quindi ti sei vista la vittoria della Roma fuori casa, la prestazione di Mkhitaryan. Ecco, dove ritieni sia cresciuta tanto la Roma, che viene da una serie di risultati utili consecutivi importanti? Siamo a quota 16, è una squadra che sul campo non ha mai perso quest'anno, sta trovando una sua identità. Ecco, dove è cresciuta e dove invece ancora può, diciamo così, deve lavorare?
Ne abbiamo anche parlato in telecronaca, anche nel post partita. C'è una netta differenza tra il Fonseca arrivato in Italia, il Fonseca 2.0 che termina la scorsa stagione e avvia questa stagione con questi tipi di risultati. La differenza, io credo, soprattutto sia una solidità difensiva differente, che ancora non è completa e probabilmente non lo sarà mai, perché questo è un allenatore che resta ugualmente propositivo e fa sempre fare alla squadra possibilmente il passo in avanti, però prima come concetti di gioco e poi con il passaggio a una linea 3 difensiva che protegge meglio gli ultimi 20-25 metri, io credo che la Roma abbia ovviato a un problema iniziale avuto lo scorso stagione, cioè che più o meno tutti potevano segnarle e quindi poteva perdere punti con tutte. Credo che in questo momento sia più credibile, faccio mia un'espressione di Roberto Cravero, cioè il Fonseca arrivato in Italia era un Fonseca ucraino, il Fonseca attualmente è un allenatore europeo.
Tra l'altro la Roma ha segnato 16 gol, 2 in meno di Atalanta e Sassuolo, che sono quelli che segnano di più, e ne ha incassati 11 come l'Inter. Gianni Di Marzio, sulla Roma.
Sì, una Roma propositiva, una Roma che adesso ha preso, secondo me, coscienza della propria forza, dovuta anche alla tranquillità, alla serenità che questo Fonseca è riuscito a trasmettere alla squadra. Io parlo per le mie esperienze dirette, non è facile riuscire a lavorare in una società dove non sai chi è il direttore sportivo, non sai che la proprietà nuova vuole cambiare, perché giustamente vuole mettere uomini propri, quindi c'è sempre un po' delle difficoltà. Per me sono delle difficoltà, e invece Fonseca, devo dire, lui si è estraneato completamente da tutto questo, anche dalle critiche, se vogliamo. Fonseca fino a 3 settimane fa, 4 settimane fa, era ancora in discussione, si parlava addirittura
sì.
di Allegri, e Allegri sarebbe venuto anche volentieri a Roma.
Allegri, Sarri, c'era una schiera di allenatori. C'era Allegri, Sarri, c'era una schiera di allenatori pronti.
Ma
a...
adesso invece il legame con
Allegri,
i
Allegri era in
molto
position,
forte.
Ti ripeto, mi risulta che lui sarebbe anche venuto volentieri a Roma, anche se riteneva che Roma potesse essere forse una trappola, quindi se la stava studiando bene. E allora devo dire, Fonseca è andato avanti per la sua strada, ha continuato a lavorare serenamente, è riuscito giustamente, come sentivo prima, a mettere a posto la fase difensiva, cose che lui, onestamente, tatticamente, quando è arrivato in Italia, era abbastanza, diciamo, molto propositivo, ma senza equilibrio tattico per le ripartenze delle squadre avversarie. Quindi devo dire, io darei molto merito a questo allenatore, a prescindere dal modulo. Proprio è stato bravo a far gol anche alla squadra senza il suo uomo migliore, senza Zeko, e questo è un dato molto importante.
10 giocatori in gol,
3 gol non è facile.
10 giocatori in gol, è vero che segnano molto, cioè che segnano Mkhitaryan e Pedro, ma sono 10 giocatori ad andare in gol nella Roma.
E poi concludo dicendo solamente che quando in squadra hai un grandissimo giocatore come Pedro, cosa che manca forse anche alle big, alle vere big, quelle che lottano costantemente per lo scudetto, riescono a trasmettere ai compagni di squadra quella sicurezza, quella leadership, come ce l'ha Ibrahimovic con il Milan, e Pedro è uno che ha vinto di tutto e di più.
È vero, è vero.
Quindi i compagni lo ascoltano, gli dà sicurezza, gli arbitri sono anche, tra virgolette, anche un po' in soggezione quando lui è in campo. Non a caso, vedi, per l'amor del cielo, adesso non è che voglio fare la polemica, cambiamo, andiamo, facciamo come i gamberi.
No, falla la polemica,
mi ricordo che Iachini tirò fuori Ribéry a Milano e perse la partita. Stavolta ha tirato fuori lo stesso Pirlo a Ronaldo, che per me poteva giocare, perché poverino aveva chiesto pure, dicendo, facendo segno in televisione, si è visto chiaramente, devo uscire io, quindi si vedeva che poteva giocare. Sai, tenere un giocatore importante in campo fino al fischio finale è determinante per la sicurezza di tutto il gruppo.
Quindi tu l'avresti lasciato in campo da allenatore, cioè, ma io non ti tolgo nemmeno se cammini.
Se avessi di piacere di Giordano come giocatore, manco un mezzagambo lo trovi in campo,
e quando lo faceva uscire? Hai capito,
perché
Bruno?
La possibilità, la speranza che ti potesse fare gol da un momento all'altro.
Ma poi perché incute proprio paura la presenza, no? Dicevo, comunque è rimasto in campo, no? Anche questo, psicologicamente. Bruno?
Sì, soprattutto questo, anche se vai avanti negli ultimi minuti, non ce la fai più col fiato, la presenza intimorisce l'avversario, non ti permette invece di sganciare. Adesso andiamo nella partita di Roma, Ote e Acerbi in attacco, perché se c'hai Ronaldo è tutta un'altra storia, non puoi andare ad attaccare, devi pensare soprattutto a stare vicino a lui. No, tutto è stato detto in modo perfetto, la conoscenza anche dell'allenatore, un anno di esperienza in un campionato diverso dove era abituato in Ucraina a vincere tranquillamente, e qui invece si confronta con un'altra realtà. Giocatori importanti come Mkhitaryan e lo stesso Pedro, che non sono Kluivert e Under, ma sono giocatori che hanno personalità e hanno anche più gol rispetto agli altri due ragazzi, che hanno un futuro anche importante, però al momento. Ma oltre questo, credo che la cosa più importante di questo cambiamento sia la presenza di una presidenza
esatto.
Che va a vedere le partite, che sta lì a Trigoria a vedere gli allenamenti, e questo dà ancora più certezza ai calciatori, dà più convinzione. E credo che sia un fatto fondamentale per chiunque lavori, avere il capo che ti controlla diventa fondamentale.
Importante. Manca ancora il direttore sportivo, però è vero, da quello che insomma si leggeva nei giornali, che i Friedkin adesso hanno deciso addirittura di rinnovare a Fonseca. All'inizio c'era tanta incertezza, l'ha ricordato anche il mister, aleggiavano tutti i nomi Sarri e Allegri. i risultati danno ragione a Fonseca, quindi si sono convinti e
si va per la conferma.
Manca ancora il direttore sportivo.
Questo è vero. Io voglio chiedere una...
c'è il direttore sportivo, stia già lavorando e forse la vinceranno tra un po', perché questa è una società da quando sono arrivati questi personaggi che parlano pochissimo e fanno fatti, insomma.
Vero, cioè,
non ci sono notizie, almeno qui su Roma, spifferi o mi hanno detto, hanno fatto e così. Loro arrivano, fanno, vedono la partita e non danno notizie. Questo è un po' spiazzante anche per spezia di tifoseria ai giornalisti, però
per ti ripeto, può darsi
che loro già stanno lavorando.
Aggiungo una cosa, non so se siete d'accordo, quindi proprio veramente in 30 secondi, che un'altra grande forza di Fonseca è quella di aver fatto una sorta di rottura con l'ambiente Roma. Mi spiego, non si lamenta mai degli arbitri. Non trova scuse a fine partita, cioè c'ha un altro stile, Bruno, rispetto, diciamo così, ad altri. Che tu la piazza di Roma la conosci molto bene, no? Cioè, ci vuole poco, no, a infiammare con queste polemiche che sono sempre pronte a emergere. Ecco, lui mi sembra proprio uno diverso.
Sì, ma,
e questa Marco, spaccatura
ma
sta aiutando a
crescere. Ma non soltanto su Roma, un po'.
Sì, sì, vabbè, adesso perché parliamo di Roma.
Di non dire mai che una volta che perdono, che hanno perso perché la squadra avversaria è stata migliore, ma perché il fallo laterale loro era nostro e andiamo avanti così, insomma. No, lui ha un'altra mentalità, sempre ha protetto la squadra, ha fatto il suo lavoro, ha assorbito tante critiche ingiuste qui su Roma e adesso si sta
raccogliendo.
È bravo. Ci scrivono, prego, per esempio.
Aspetta, voglio sentire su questa cosa, poi ti lascio la domanda. Buscaglia e Di Marzio, proprio al volo su questa cosa: quanto può aver influito, Righi, secondo te? Anche tu, insomma, l'ambiente Roma lo conosci, e quanto può aver influito il fatto di essersi un po' distaccato da questo tipo di situazione?
Per ora va bene, poi vediamo dopo, perché se la Roma arriva ad altissimi livelli e se la va a giocare punto a punto, vediamo dopo. Per ora però sì, ha fatto sicuramente.
Ah, tu dici lo aspetto al varco, nel senso fammi vedere che succede, poi non vorrei che di fronte.
Allora, è la storia del nostro campionato, dice bene Bruno quando dice a tutte le latitudini l'allenatore si rifugia dietro la mancata rimessa laterale, che magari viene potenziato in su una piazza come Roma. Io mi auguro di no, perché sai perfettamente, ci conosciamo da una vita io e te, come la penso dal punto di vista calcistico. A me piace commentare il campo e non le polemiche, non me ne frega niente del resto, e lui sul campo sta rispondendo alla grande con ritocchi di cui parlavamo prima, che vale la pena approfondire. Poi se per svolgere meglio il suo lavoro riesce a isolarsi, a non dare adito ad alibi delle polemiche, molto meglio, però ecco, c'è una lista molto molto lunga di allenatori passati anche da piazze importanti che sono partiti sembrando dei professori inglesi e poi
Gianni, tu che dici? E poi ci sono delle domande dei nostri ascoltatori su qualche, diciamo così, osservazione che vi rigiriamo. Vai, Gianni.
Ma io dico che è stato consigliato bene. Secondo me, già prima di venire a Roma, lui si è informato, perché noi allenatori abbiamo, io non più ovviamente, sempre il buon senso di sapere in quale città vai a lavorare, quali sono i pregi e i difetti della città, a prescindere da quello che è la tifoseria. Sia ben chiaro che normalmente sono quasi un po' tutte calde, ma anche a livello giornalistico, a livello dei media, chi è sempre critico, chi è meno critico, stai attento a parlare, perché altrimenti ne fanno poi subito un film, un romanzo, un cinema. E secondo me è stato consigliato molto bene, perché si è comportato bene dal primo momento che è arrivato a Roma, sempre una buona presenza, parlare poco, simpatico. Devo dire, io l'ho sempre stimato proprio per questa sua trasmissione di pensiero, non solo, ma anche fisicamente, come si presenta,
cui, è vero.
Sotto questa aspetto si è comportato.
Sembra un po' un attore americano.
Poi,
tutto
oggi è la Roma, bello. La porta in Champions, è meglio ancora.
Allora, messaggi, Cinzia.
Eh sì, andiamo, ci chiedevano appunto di Lasso nella Roma, secondo mister Francesco, è Mkhitaryan, altro che Pedro. Per me l'armeno oggi in Serie A è il player più pericoloso.
Bruno,
siete d'accordo?
Bruno, parto da te, sei d'accordo? È lui l'asso della Roma, Mkhitaryan,
mi
più di Pedro?
Mi piace tanto Mkhitaryan, mi piace tantissimo, perché è un giocatore intelligentissimo, si può vedere anche durante la partita. appena c'è un vuoto in una zona del campo lui la va a tappare, anche se è una zona che non gli appartiene, può essere da mediano o da centravanti. È un giocatore molto molto intelligente. Certo, stiamo parlando di Pedro, che è un giocatore straordinario, dimostra la sua carriera. Adesso è chiaro, viene da 3 gol, al momento gli viene a dire più Mkhitaryan rispetto a Pedro, però anche Pedro è un giocatore, è stato un giocatore e lo è ancora, un giocatore straordinario.
Gianni?
Sì, ma d'altra parte il fatto stesso è Fonseca l'abbia voluto a tutti i costi, è la dimostrazione che lo conosceva, sapeva il carattere, anche lui è un leader, sia ben chiaro. Certamente in uno spogliatoio ci stanno sempre, e questo Bruno lo sa molto meglio di tutti quanti noi, credo, per quello che mi riguarda, perché io ho vissuto gli spogliatoi, ma nel cuore dello spogliatoio sono sempre i giocatori, l'allenatore è sempre un po' in disparte. Io so che ogni giocatore è motrice di un altro che rimorchio, al massimo viaggiano a 3 e poi si sommano i vari, sostanzialmente le varie motrici, io li considero leader. Poi c'è un leader su tutti, e il leader su tutti in questo caso io considero Pedro. Però ho anche capito come agisce nel modo di parlare, come si rivolge ai compagni, come chiede di ricevere il pallone, ecco, come lo dà al compagno, come lo invita a marcare uno, a controllare l'altro. E devo dire che Mkhitaryan è un giocatore, anche lui è un leader, e avere 2 leader in uno spogliatoio è meglio ancora. Se ne hai 3 è ancora di
ancora
più
meglio.
Vuol dire che la squadra cresce anche dal punto di vista di personalità.
Buscaglia, tu che l'hai raccontato, tra l'altro, che delizia, no? Quell'assist delicato di Pedro e quel gol di Mkhitaryan, insomma, che hai raccontato. Righi, e poi tra poco ti saluto, che so che è un impegno.
No, beh, ma guarda, riassumiamola con una cifra. Su quell'assist ci sono, se non vado errato, 44 trofei vinti in carriera. 25 da Pedro, 19 da Mkhitaryan. Di chi parliamo? Eccola la questione leadership. Dire chi è meglio uno o l'altro si va anche a momenti. Però solo su quell'assist ci sono 44 trofei vinti in carriera. Penso che la differenza sia lì.
E il salto di qualità della Roma potrebbe essere legato proprio a questo tipo di scelta, Ricky?
Sì, è quello che diceva Bruno prima. Cioè, tu sei passato da giocatori futuribili che probabilmente hanno una carriera davanti molto molto interessante, io penso soprattutto a Kluivert, a giocatori strutturati, finiti, pronti, con Mkhitaryan al secondo anno. Quindi io continuo a dirlo, questa è una squadra forte, molto forte. Continuo a credere che la quota scudetto sia più bassa e che di conseguenza ci sia una potenziale tonnara per andare nelle prime 4 posizioni con almeno 2 o 3 squadre che restano fuori, perché io credo che la Roma sia legittimamente iscritta a questa corsa, così come il Milan. Parlo di Champions League, ben inteso, di Champions League.
Ma più forte del Milan, sì o no, la Roma?
Io so come la pensi tu.
Io ho fatto la domanda, tu non ti rigiri la domanda, no, ma questa domanda la faccio
so,
a te.
Lo so, no, perché io lo sai che io ti seguo. Ti.
Sì. No, ma allora, io ho questa convinzione.
La mia considerazione è questa, Marco. Guarda, sono molto, molto onesto e molto sincero. Questo è un campionato Covid. Le rose più profonde arrivano in fondo. Oppure quelle che riescono a lasciar fuori il virus dallo spogliatoio, oppure ancora quelle che si negativizzano prima. Io credo che il Milan abbia molta meno scelta rispetto alla Roma e rispetto ad altre squadre, ma i primi 11 del Milan sono veramente, veramente tosti.
Ricky, ti saluto, che so che ci devi lasciare, poi ci risentiamo,
sì,
con calma.
Ti ringrazio.
Grazie.
Ciao,
Ricky Buscaglia. Voglio sentire però Gianni Di Marzio e Bruno Giordano su quest'ultima osservazione. Bruno, riparto da te, sei d'accordo? C'è un discorso tra le due rose? Cioè, io prima ho fatto questa provocazione, se è più forte, perché il Milan in questo momento è la squadra che comanda la classifica, quindi il riferimento è con chi sta lì davanti.
Il Milan gioca bene, detto bene Righi, negli 11 il Milan è una grande squadra. Abbiamo visto la reazione l'ultima mezz'ora contro il Verona, contro una squadra importante, anche il livello fisico, e l'ha messi là, insomma, sbagliato un calcio di rigore, 2 gol annullati per un nulla, ha dato la sensazione veramente di essere squadra importante. Poi giustamente viviamo il periodo del Covid, può darsi nelle partite decisive ti viene a mancare un giocatore straordinario, questo vale per il Milan come vale per tutte le altre. Io credo che quest'anno il campionato sicuramente non si vincerà a 90-91 punti, ma si vincerà 80-82, massimo 83, e tante squadre hanno la possibilità di arrivare a quel numero. E poi io credo un'altra cosa, che tra la prima che vincerà il campionato e la quinta e la sesta massimo ci saranno 7-8 punti di differenza, proprio perché sarà una classifica molto corta per le prime 6-7 squadre.
Gianni Di Marzio, poi andiamo in pausa e dopo andiamo a parlare di Napoli.
Sono veloce perché ho captato immediatamente la problematica. Secondo me i primi 4 posti, se dovessi decidere io per il futuro di questo campionato, certamente Milan, Juventus, Inter e Napoli. Quindi questi 4 posti qua, se non sono loro che li vogliono perdere, non glieli toglie nessuno. Dopodiché è chiaro che c'è una lotta tra Lazio, Atalanta e Roma, non si discute. E stiamo attenti, adesso come ci eravamo permessi di dire altre cose nel passato, per la Fiorentina, per Iachini e per gli altri, io sarei molto attento al Sassuolo, non vorrei, adesso senza lanciare proclami, io vorrei fare i professoroni, ma il Sassuolo non a caso io lo potrei anche paragonare all'Estero di quella Premier League che ha vinto con Claudio Ranieri, perché giocano bene veramente, hanno un attacco che è il più forte che c'è in circolazione, oltre del campionato italiano, e da meno solo a Liverpool in Inghilterra, e basta, se vogliamo, se non mi sbaglio in Germania, e basta. Quindi è una squadra che gioca d'attacco, ha migliorato la fase difensiva, gioca a calcio, gioca bene a calcio. Allora ditemi, giocare a calcio che cosa significa? Giocare anche dal portiere, incominciare a preparare il gioco senza paura, spregiudicatezza, autorità, sicurezza. E allora c'è un allenatore giovane che gli dà queste convinzioni. Perché io devo dire oggi che stanno secondi in classifica, non la devo pronosticare per un traguardo futuro anche nelle prime 4? Non lo so, per me è così.
Bene, 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 questo è il punto di vista anche di Gianni Di Marzio. Allora, adesso noi stiamo per andare in pausa, facciamo un piccolo break e poi torniamo, apriamo una parentesi sul Napoli, perché oggi abbiamo un po' diviso così alcuni argomenti. Dopo la Roma e Napoli, altra squadra che e comunque da tutti riceve una grande considerazione, Gattuso, avete sentito, no? Insomma, lui dice basta, non parliamo di scudetto, pensiamo, si è un po' arrabbiato nell'ultima uscita, era arrabbiato con i suoi. Mertens che non segna, no? Questa è un'altra cosa che stiamo notando, insomma, lui di gol ne ha fatti tanti con una continuità impressionante, quest'anno segna meno, cerchiamo anche un po' di capire quale potrebbe essere la motivazione. Un Napoli, ripeto, che molti ritengono essere la squadra più completa. Ho sentito tanti commenti anche a livello di rosa, con Osimhen che da tutti insomma è definito un ottimo acquisto. Siamo insomma dopo 7 giornate, facciamo anche un po' un piccolo bilancio e qualche analisi relativa al Napoli. Adesso noi ci fermiamo, piccolo break e torniamo subito con Gianni Di Marzio, con Bruno Giordano, si unisce un altro amico e collega e andiamo a parlare di Napoli, e poi c'è anche una curiosità legata a Ronaldo che voglio chiedere comunque ai nostri ospiti. A tra poco.